Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Notte Horror. Una puntata sempre più nera, sempre più tenebrosa, sempre più paurosa. Anche se molti usano questo binomio Notte Horror, ormai gli originali, i veri, siamo noi. Noi con Maura Parolini.
Ciao a tutti.
E Matteo Curtoni.
Ciao.
Siamo di nuovo tutti e tre in presenza, tutti e tre occhi negli occhi.
Finalmente.
Ossa nelle ossa, mani nelle mani.
Perché? No, quelle non si può.
Quelle non si può, è vero, è vero. E per questo sono ossa, mani un po' scheletri.
Appunto.
Ma tutto ciò perché? Perché oggi, come di consueto, vogliamo organizzare per voi un argomento speciale. Un argomento davvero misterioso, iniziatico. Oggi faremo un viaggio. Vogliamo presentarvi un personaggio abbastanza conosciuto, però lo vogliamo esplorare. Il personaggio è Aleister Crowley. È corretta la pronuncia?
È correttissima. E abbiamo qui...
Allora, e non lo faremo da solo. Non lo faremo da solo, ma abbiamo... incaricato e ci addentreremo con colui che l'ha raccontato, l'ha indagato e ne ha scelto anche un taglio speciale, con lo scrittore e esperto Franco Pezzini, che è al telefono. Franco, buonasera.
Ciao, buonasera. Buonasera a tutti.
Allora, Franco è autore, fondatore dell'Università dell'Immaginario, ma soprattutto, e ciò che è sopra come ciò che è sotto, esploratore e narratore di mondi e di personaggi.
E questa sera ci racconta, ci introduce a Aleister Crowley.
You're waiting on Satan's door.
Ed era Ozzy Osbourne con Mr. Crowley del 1980 dal suo primo album solista dopo il Black Sabbath, A Blizzard of Oz, anzi senza A, Blizzard of Oz.
Fantastico. Insomma, stasera facciamo sul serio. Abbassate le luci, zittite i cellulari, spegnete la televisione e calatevi con noi in un'epoca straordinaria, a cavallo tra fine 800 e inizio 900, tra austerità vittoriana e belle époque, tra rigore cristiano e voluttà spiritista e occulta. È un'epoca in cui avanza e si impone un uomo affascinante, colto, narcisista, torbido e sessualmente disinibito, artista, autore, viaggiatore, fondatore di una religione, grande mago per alcuni e cialtrone per altri. Immaginate di trovarvi in Inghilterra, tra le nebbie silenti della campagna e le luci dei lampioni che baluginano a Londra, proiettando lunghe ombre, al di là delle quali brillano le incandescenti sabbie dorate dell'Egitto, dimora di dei primordiali e raffinati, pronti a riprendersi il loro posto nel mondo. Sono gli anni in cui Jack lo Squartatore semina morte, le medium parlano con i defunti, logge massoniche e ordini basati su antichi riti, ritrovati o forse veri, forse falsi, chi lo sa, spuntano un po' ovunque. I fumi di incenso salgono sottili e pii nelle chiese e quelli densi e dolciastri muschiati provenienti da Oriente impregnano camere segrete in cui si consumano riti sessuali. Questa notte, questa sera, a Notte Horror si fa ordine segreto iniziatico. Questa sera, ascoltandoci, si apriranno per voi le porte di un tempio, il vostro tempio interiore, per cui non c'è nulla da temere. O forse sì?
E questa domanda noi la giriamo subito a Franco Pezzini, scrittore ed esperto e nonché grande conoscitore di tutto quello che è tenebre, occultismo. Allora, Franco, perché hai deciso di scrivere un libro su Aleister Crowley?
Intanto grazie per questa meravigliosa evocazione d'ambiente che veramente porta un po' porta nel clima. Ma diciamo che il libro sorge un po' direttamente da quelle che sono le mie passioni vittoriane, nel senso che Crowley nasce nel 1875, muore nel 47, quindi a modo di vedere tutto il travaso tra l'ultima parte dell'età vittoriana, con tutto quello che adesso diremo, e un mondo totalmente rinnovato, perché insomma è il mondo in cui l'Inghilterra si sta avviando a perdere l'impero, eccetera. Quindi in realtà ha una vita che, pur non essendo magari terribilmente lunga, nel senso che ci sono state persone vissute sicuramente di più, però è una vita che assiste a una serie di cambiamenti molto forti nel mondo di riferimento. Pensiamo cos'è l'Inghilterra della fine dell'impero della regina Vittoria. Tu citavi prima Jack the Ripper, 75, il caso di Jack the Ripper è del 1888, nel 1888 però succede anche un'altra cosa, cioè viene fondato da un gruppo di massoni appassionati di magia l'ordine dell'Alba Dorata, la Golden Dawn. La Golden Dawn è un'esperienza culturale, io sono un po' partito da qui per la mia ricerca, perché è un tema che a me ha sempre affascinato molto, anche proprio per le ricadute in termini letterari, perché io in fondo sono un mitologo, quindi come sono una serie di miti del nostro mondo, di miti culturali, si sono evoluti, e anche proprio grazie al mix tra letteratura e potremmo dire istanze di tipo magico, di tipo occultistico, eccetera. La Golden Dawn è stata questa straordinaria scuola di magia, con cattedre che Harry Potter non ha inventato nulla, insomma, cioè c'erano professori per singole materie, con personalità straordinarie, perché della Golden Dawn ha fatto parte sia la crema della cultura dell'epoca, sia anche poi una serie di personaggi viceversa di fasce sociali anche molto diversificate, quindi anche questo questa composizione variegata è estremamente interessante. Per dire, è chiaro che se della Golden Dawn faceva parte Florence Farr, che era la potremmo dire oggi corrispettivo per il mondo di allora di Angelina Jolie, era un'attrice teatrale notissima, bellissima, molto amata da letterati e poi ovviamente dal pubblico, che anzi si occupava nello specifico, si occupava di viaggi astrali all'interno della Golden Dawn, quindi immaginiamoci appunto che ciascuno aveva le sue specializzazioni. Altri invece aderivano al Golden Dawn con interessi di tipo diverso, tipo Arthur Machen, che è l'autore del Grandio Pan, che viceversa aderisce più con la passione per gli aspetti potremmo dire di revival medievaleggiante, che queste di misticismo eccetera. Qui non tutti erano interessati alla magia in senso proprio, però certamente la Golden Dawn c'era spazio per tutti e c'erano
parliamo infatti di magia e sotto questa grande binomio di Golden Dawn il mito continua e noi abbiamo recuperato una canzone che si intitola proprio Golden Dawn. potrebbe continuare con questa litania all'infinito.
Esatto, erano i Ministri con Golden Dawn, niente meno. Ma citavamo prima Harry Potter e mi è sorta spontanea una domanda. Ma Aleister Crowley, Franco, sarebbe stato un Grifondoro o Serpe Verde? Perché Tasso Rosso e Corvo Nero non li contiamo neanche.
Sospetto Serpe Verde, però...
Era quello che speravo di sentire.
Però appunto, credo che... forse diciamo che la situazione bisognerebbe vedere che cosa dove lui sul momento sarebbe stato inserito, anche perché lui inizia nella Golden Dawn pieno di entusiasmo, inizia pieno di entusiasmo e il suo anzi c'è un Alan Bennett che è un suo mentore, in qualche modo un iniziato più anziano che era molto rispettato da tutti e che lo diciamo gli dà una prima formazione, anzi vanno a vivere in un alloggio insieme in modo che l'altro in qualche modo gli passi un po' i rudimenti. Però
sono compagni di stanza, i roommate praticamente.
Praticamente sì. Cosa succede però? Che Crowley è un personaggio scomodo, ma lo è sempre stato scomodo, era un ragazzino scomodo, un uomo scomodo, diventerà un vecchietto pestifero e saltano fuori all'epoca, oltretutto saltano fuori alcune notizie che all'epoca suscitavano grosso scandalo nel mondo vittoriano di suoi trascorsi omosessuali degli anni di studio e insomma questa cosa fa sì che il suo cursus honorum, il suo progresso nell'iniziazione, perché alla Golden Dawn si andava per livelli di iniziazione, il suo progresso nell'iniziazione, lui doveva passare al secondo ordine, i confratelli gli rifiutano il passaggio al secondo ordine. Allora lui cosa fa? Siccome nella Golden Dawn c'erano molti malumori perché il vecchio leader del Matters, che era andato a vivere a Parigi e lì passava il suo tempo traducendo opere magiche alla biblioteca dell'Arsenal, c'era maretta all'interno della Golden Dawn, Crowley si fa iniziare direttamente da Matters incurante delle proteste dei confratelli a Londra.
Prende una scorciatoia, insomma.
Scoppia uno scisma all'interno della Golden Dawn, ma con delle scene divertentissime, perché Matters a Parigi apre una scatola di piselli, battezza ogni pisello col nome di uno dei ribelli e gli scaglia contro Beelzebub e una serie di altri demoni. I confratelli a Londra, più o meno preoccupati, fanno a loro volta dei passi di vario genere. Crowley arriva come inviato, come plenipotenziario di Matters per impossessarsi della sede dell'ordine, non ci riesce perché viene chiamato un poliziotto, insomma, lui aveva prezzolato un losco personaggio nei bassi fondi, questo perde la strada, quindi insomma è successo, c'è una scena da pochade proprio, e nei fatti Crowley è l'elemento che fa collassare la Golden Dawn su se stessa, perché la Golden Dawn non si riprenderà mai da quello scisma, una parte si dedicherà agli studi di mistica cristiana medievaleggiante, una parte, alcuni gruppi continueranno con la magia, ma sostanzialmente la grande epopea della Golden Dawn finisce così. Crowley era un uomo capace di far esplodere le situazioni.
Ma infatti, prima di addentrarci ancora nei misteri, tu ci racconti chi è questo Crowley. Innanzitutto Alistair è un nome scozzese, perché lui non si chiamava proprio così.
No, lui si chiama Alexander, ma a un certo punto sceglie questa variante un po' celtica, perché insomma da collocare anche un po' in questo revival celtico, per cui
sì, perché poi lui si compra anche un castello in Scozia, si vicino a Loch Ness, se non sbaglio.
Si compra una mansion sulle rive del Loch Ness che poi molto tempo dopo verrà comprata da Jimmy Page, e Jimmy Page alla fine la dovrà vendere, e probabilmente anche per altri motivi, ma sembra che insomma in questa casa non si stia così bene, che ci fossero delle presenze eccetera. Recentemente sono stati anche degli brutti incendi che l'hanno abbastanza devastata.
Parliamo di fantasmi, parliamo di demoni.
Qualcuno dice che siano residui di riti che Crowley faceva, nel senso che Crowley lì si ritira in realtà per praticare i riti della magia sacra di Abramo il Mago, che peraltro è un grimorio molto tranquillo in qualche modo, però i demoni di Abramelin secondo alcuni sarebbero ancora lì a zonzo, non è ben chiaro. Comunque di sicuro lui sull'Loch Ness passerà dei lunghi periodi vestendosi da laird scozzese col gonnellino e mandando messaggi alle autorità di polizia per lamentare la situazione legata alla prostituzione in situ.
Quindi un personaggio sì, veramente.
Sì, no, ma la situazione è che quando questi hanno fatto le indagini, hanno detto: ma a noi non risulta che ci sia prostituzione, lui ha risposto: appunto. questo per dare anche un'idea insomma di che tipo di personaggio era.
Era veramente un personaggio incredibile, ma lui nasce in una famiglia invece cristiana fondamentalista.
Lui nasce sì con questi fratelli di Brethren, che sono un gruppo fondamentalista protestante, che in realtà lui viene da una famiglia piuttosto agiata, perché il padre aveva una fabbrica di birra. Quindi a un certo punto poi il padre si ritira dal lavoro, a questo punto avevano sostanze, e si dedica a tempo pieno all'attività di predicatore, eccetera. L'atmosfera in casa è tale che il piccolo Alistair, che ha iniziato piuttosto presto a concupire fantesche, eccetera, eccetera, veniva chiamato dalla sua mamma la bestia, in riferimento ovviamente alla bestia dell'Apocalisse. Quindi diciamo che po' questa famiglia gliel'ha anche appiccicato come stigma, insomma.
Faccio un salto, un breve salto in avanti, ma tu sai quanto c'è di vero nella storia che si racconta riguardo a una di queste domestiche che lui aveva concupito, o che lo aveva concupito, che lo aveva iniziato ai piaceri del sesso, che poi sarebbe diventata una delle vittime di Jack lo Squartatore?
Ma allora io questa notizia sinceramente non l'ho trovata, anche perché le vittime di Jack lo Squartatore erano casi di perlomeno la tornata famosa dei delitti, perché poi ce ne sono stati una serie di delitti che attribuiti in modo dubitativo a Jack, però diciamo che le figure che sono state uccise da Jack erano figure di un sottomondo legato a Whitechapel, che non aveva particolari agganci con case agiate dove poter svolgere mansioni.
Appunto, la leggenda vuole che questa domestica, però non si sa quale fosse delle cinque, che questa caduta in disgrazia perché cacciata in malo modo dalla mamma Crowley, papà Crowley,
dalla mamma della bestia,
la mamma della bestia, la signora bestia,
già detta così,
la mamma della bestia, c'è da non uscire più dallo studio dello psicanalista, tra l'altro.
Ma ecco, diciamo questo, che su Crowley ci sono state talmente tante leggende, e che in parte gli hanno fatto gioco. Lui, proprio sul tema del Jack the Ripper, lui ne raccontava una che poi ha girato in forme varie, quindi la verità noi non la sappiamo. A proposito di una certa cassa di cravatte, con cravatte sporche di sangue, che queste cravatte sarebbero state di Jack, che lui identificava in Rosalind Dunston, che era un medico alcolizzato, un personaggio molto strano, che era stato prima volontario con i garibaldini in Italia, combattendo in Italia insieme a Garibaldi, che era un esperto di magia africana, che faceva riti, però non è chiarissimo che
e tipo sui riti e sulle magie alternative a Londra noi ci fermiamo e sentiamo questa litania.
Perfetto. ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਜੋ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਜੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮਣੇ ਨਾ ਫੋਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜਦੀ ਵਰੇਸ ਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਾਖਨੀ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਕਨੀ ਆਉ ਮਾੜੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਣਾ
E siamo nel Punjabi da Sidhu Moosewala e il brano si chiama Devil. Ma siamo arrivati, ci siamo addentrati talmente tanto e ancora non abbiamo detto dove recuperare una parte delle informazioni che tu rendi disponibili per noi. C'è un libro che si chiama proprio Le nozze chimiche di Aleister Crowley e l'hai scritto tu. E il taglio è Itinerari letterari con la grande bestia,
edizione Odoia.
E abbiamo visto che la grande bestia, cioè il nome, viene dato ad Aleister dalla madre. E se proprio tua mamma ti chiama la bestia facendo riferimento a Satana, insomma, le cose non devono essere proprio giuste, vero?
Sì, diciamo che appunto questo tipo di rapporto con la famiglia sicuramente ha influenzato poi tutta la sua vita. Cioè questo a volte soprattutto chi demonizza Crowley sottolinea alcune sue caratteristiche patologiche eccetera. Adesso secondo me io non mi piace cercare di dare un quadro clinico di personaggi che oltretutto sono morti da tempo, quindi è abbastanza difficile riuscire a entrare in questo tipo di logica, cioè non possiamo metterlo sul lettino dello psicanalista. Possiamo sicuramente considerare che c'era una situazione molto malsana a monte che ha scatenato poi tutta una serie di conseguenze.
Riassumo brevemente, ditemi voi che siete più esperti, voi siete gli iniziati. Quindi, allora, il giovane Alexander era comunque benestante. Il padre aveva, chiamiamolo così, fatto i soldi perché aveva un'azienda in cui si fabbricava birra, perciò aveva insomma, benestante, poteva mantenere il figlio. Il figlio inizia a studiare all'università, però aveva anche delle passioni, perché per esempio fine 800, inizi del nuovo secolo, del secolo breve, lui era anche un alpinista. Quindi aveva la possibilità di muoversi, di esplorare, aveva fatto e fa viaggi oltre l'Inghilterra, va in India, abbiamo visto, si muove, va in Tunisia, in Marocco, quindi tenendo conto dell'Inghilterra tardo-vittoriana, inizi Novecento, comunque era una persona che poteva permettersi un certo tenore di vita.
Sì, senz'altro, e anzi... mostra un'estrema versatilità. Crowley non è soltanto uno straordinario giocatore, non è soltanto un cacciatore leggendario in Africa, partecipa alla caccia, battuta di caccia grossa, non è soltanto un alpinista.
Questo non ci piace moltissimo.
Perché lui praticamente le sue spedizioni montane sul K2 senza l'attrezzatura che oggi insomma noi abbiamo,
è vero, le bombole, senza bombole
era stato una prova eccezionale, anche se poi lui sicuramente non era arrivato in alto quanto poi altri alpinisti successivi. E poi su queste spedizioni era calato un sipario piuttosto lugubre, perché c'erano stati dei problemi con i portatori, c'era stato qualcuno che era morto malamente, quindi insomma ci sono anche come capo spedizione Crowley ha avuto cattiva fama. Però sicuramente era un uomo dalle performance eccezionali.
Franco, ti chiedo, ma lui era figlio del suo tempo? Allora, noi abbiamo questo incredibile mosaico di ordini iniziatici, una cultura che si avvicina anche un po' all'Oriente. Tra l'altro lui ha scritto anche un libro sullo yoga, se non erro.
Sì, ma lui è un, diciamo che nel mondo della magia, posto che Crowley si può definire il più grande occultista dell'età moderna in Occidente, nel mondo della magia lui è il massimo esponente in Occidente di quella tendenza che invece era molto criticata da altri filoni, cioè di sincretismo, di apertura verso altre tradizioni. Per cui lui ad esempio pubblica un libro sui King, si occupa di nel suo sistema, che è veramente un sistema labirintico, e lui va a una sorta di summa, questo suo volume Magic, che in Italia è tradotto non del tutto, non completamente, ma insomma sostanzialmente insomma il testo è a disposizione anche dei lettori italiani.
Si potranno cimentare Mauro e Matteo nella traduzione di questo testo, un suggerimento
anche domani.
e questo è di enorme fascino, perché lui mette insieme miriadi di tradizioni di origini molto diverse, che era una posizione che a fine 800, inizio 900 non piaceva a tutti, perché ad esempio la grandissima sua collega Dion Fortune criticava questo tipo di approccio, dicendo che sostanzialmente ciascuna popolazione ha una propria tradizione magica ed è pericoloso andare a potremmo dire a mixare con quelle degli altri, che si portano dietro degli altri retroterra, degli altri impliciti, delle altre suggestioni, degli altri modelli anche etici. Quindi questa posizione di Crowley è una posizione che sicuramente non era scontata anche all'interno del mondo magico.
Ma facciamo un salto avanti. Hai parlato di suggestioni. Allora, il personaggio di Crowley permane a lungo anche dopo la sua morte, e nel mondo contemporaneo, negli anni 60, 70, 80 fino ad oggi, spesso viene evocato e viene citato. Se io dico Beatles, una cosa per tutti.
Certo, la famosa copertina del Sgt. Pepper con la facciotta di Crowley all'inizio, abbastanza tra le prime.
E noi ce l'abbiamo, Sgt. Pepper's i Beatles. e raccontavi che proprio i Beatles, tra le tante facce, le tante icone contemporanee e moderne, nella copertina del Sgt. Pepper mettono anche Aleister Crowley.
Sì, che all'epoca era tra l'altro un messaggio particolarmente provocatorio, oggi ovviamente lo sarebbe molto meno, ma dobbiamo pensare che cosa è stato Crowley per parecchi anni. Crowley è, per tutta la vita è stato oggetto ovviamente di attacchi da parte soprattutto dei tabloid, che sono stati un po' anche a monte dei movimenti poi da un paese all'altro che hanno spinto durante il ventennio Mussolini a cacciare Crowley dall'abbazia di Telem che lui aveva istituito a Cefalù. Diciamo che questi attacchi dei tabloid sono stati continui un po' per l'arco di tutta la sua vita. Crowley, quando muore nel 47, avvizzito letteralmente per questo bombardamento di farmaci, di droghe che lui aveva assunto tutta la vita, per questi problemi di asma che lui ha avuto tutta la vita, che aveva avuto il naso che era sicuramente rovinato dall'uso di stupefacenti, ma anche proprio da continui interventi per far fronte all'asma. Quindi quando lui muore, per qualche anno di lui si parla, ma non così tanto, ma succede qualche cosa, cioè nel corso degli anni 60 l'occulto che era rimasto un po' fermo, diciamo, per una serie di meccanismi legati alla guerra fredda, o perlomeno c'era, l'occulto non è mai sparito, però diciamo che negli anni 60 l'occulto comincia ad avere una maggiore energia in tutta una serie di ambienti, sia ambienti della musica che ambienti del cinema, che ambienti in America ad esempio, e questo prelude a quello che sarà poi il grande revival magico che possiamo datare alla fine degli anni 60 e inizio anni 70. Io me lo ricordo perfettamente perché io ero ragazzino e mi ricordo sui rotocalchi, sui giornali da signora che mia nonna comprava, io tornavo a casa il sabato, andavo a mangiare da mia nonna, c'erano tutti questi giornali e su ognuno dei giornali c'era qualche articolo di tipo magico, perché erano gli anni in cui la magia era tornata come un botto fuori, era covata negli anni 60 un po' sotto il pelo della pubblica attenzione, quasi in risposta alla paura della guerra fredda, quasi alla paura dell'atomica e anche poi al grande salto verso lo spazio. Ma diciamo che con gli anni con l'arco tra fine anni 60 e inizio anni 70 cavalca anche, cioè è una delle varie forme di ribellione che arriva insieme alla contestazione giovanile, insieme alla rivoluzione sessuale, eccetera.
In Italia e i Beatles non sono gli unici cantanti, ma noi per esempio abbiamo anche
David Bowie.
Certamente David Bowie, ma tanti altri, perché
Franco,
Sting,
te la facciamo ascoltare. Quicksand.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry.
David Bowie.
Senti, Franco, io stavo guardando adesso qui davanti la tua copertina meravigliosa, le nozze chimiche di Aleister Crowley, itinerari letterari con la grande bestia, e mi sembra di tenere in mano un vero e proprio grimorio. La copertina è stupenda e c'è già molto, a parte il fatto le nozze chimiche, che per chi bazzica l'alchimia e i trattarelli lo sa, ma poi vedo tutto e dovete leggerlo per scoprire che c'è tutto, ma ci sono anche dei simboli che riportano un po' anche al suo percorso, mi sembra di capire, perché c'è la stella a cinque punte rovesciata, Baphomet, sì, sì. E poi ci sono dei bellissimi simboli egiziani. Ma qual è il suo percorso? Lui nasce un po' in questa Europa delle logge, eccetera, dove c'è anche una magia cerimoniale molto, no, la cerimonia, sì. No, torna prepotente, sì. Ma poi si sposta, che cosa lo attira?
Ma lui è stato tra l'altro uno straordinario giramondo, nel senso che le sue esperienze sono state veramente ovunque, cioè Crowley ha girato i paesi più vari, con esperienze sempre un po' sopra le righe, nel senso che di paese in paese, poi a parte i guai con le autorità, comunque c'erano, lui andava a cercarsi sia degli interlocutori indubbiamente particolari, sia anche proprio tipi di esperienze pneumatiche un po' speciali.
Ma lui non, diciamo, gira che... da solo, giusto? Lui gira
sovente con questi partner magici, che possono essere di volta in volta donne o uomini, e lui quella che è la sua investitura a profeta di una nuova religione è nel 1904 in Egitto, quando con sua moglie Roskelly, sua moglie che promossa per l'occasione a Warda la Veggente, Warda in arabo è rosa, quindi è rose, e lui si presentava come principe Kyoakan, Kyoa vorrebbe dire la bestia, quindi insomma ci siamo, e la moglie lo porta, comincia a dirgli che il dio Horus deve dialogare con lui, e insomma lo accompagna a questa vetrina del Bulak Museum di fronte a un pezzo che poi soltanto dopo scoprono che è il pezzo 666, è inutile andarci oggi perché il pezzo è stato spostato dal Bulak Museum, non è più lì, ma insomma fa lo stesso, e c'è questa stele della rivelazione che in realtà è una stele egizia abbastanza convenzionale, che diciamo che rappresenta un po' il suo primo appuntamento con queste entità pneumatiche che sarebbe questo Aivas, questa entità spirituale che gli per tre giorni detta a Crowley questo messaggio, su cui poi lui nel corso degli anni, non subito perché all'inizio non coglie le potenzialità di questo discorso, ma su cui lui poi costruirà tutta questa sua nuova religione, cioè questo telema, che riprende sicuramente una serie di stanze pagane, cioè anche l'immagine di Crowley satanista è un'immagine assolutamente falsa da un punto di vista potremmo dire di antropologia religiosa, nel senso che il sistema di Crowley è un sistema neopagano. Poi non è completamente sbagliato chi ravvisa degli aspetti di, usare il termine ateismo è forse forte, però certamente gli dei di Crowley sono dei che noi abbiamo dentro, sono dei che in qualche modo ci inabitano, eccetera, quindi anche lì
scusa se ti intermetto, ti chiedo perché è una domanda che mi sono fatta, perché questa cosa non la conoscevo, io ho scoperto un sacco di cose. Lui alla fine, cioè lui propone un uomo che è al di sopra degli dèi, cioè noi siamo dèi di noi stessi.
Sì, lui ha, allora diciamo che qualcuno dice, ma sostanzialmente è un Nietzsche rifritto. Non è completamente sbagliata l'idea, nel senso che Crowley era un grande sincretizzatore, lui metteva insieme cose del mondo che gli stava intorno, e nei messaggi di Aivas si sente abbastanza, cioè, questa atmosfera nicciana, per cui il forte sui deboli, eccetera eccetera. Lui quello che contesta all'Occidente è il pensiero ebraico-cristiano e tutto il, diciamo, un concetto di pietas, tutto un concetto di attenzione a chi è più fragile, tutto che per lui sono disvalori.
Ma per cui, infatti, poi lui viene visto come il trasgressore e viene portato poi negli anni a venire proprio come quello che, anche con la sua magia sessuale. Sì. Infatti, in un contesto così cristiano, opprimente, vittoriano, d'altra parte, poi tu citavamo anche Dracula, insomma, sì. Ci sono però non so come dire, la forza vitale, la libido, poi trova modo di esplodere comunque.
Caro Franco, come ti sta indicando Maura, ancora mille sono i percorsi di Crowley, e tra l'altro è bellissimo perché noi non abbiamo neanche iniziato a parlare degli itinerari letterari, perché è bellissimo, perché un personaggio come Crowley e uno scrittore, un esperto come te, ci ha portato in un mondo negli anni nell'età edoardiana, infine anni 20, siamo arrivati anche negli anni 70. Sottofondo c'è il trillo del diavolo di Tartini, quindi io ti ringrazio tantissimo, ma approfitto, e credo che i miei partner magici siano d'accordo con me, nell'invitarti quanto prima ad approfondire alcune tematiche, perché
ti prego torna, c'è ancora da dire, cioè lui ha frequentato Ron Hubbard, il fondatore di Scientology,
cioè, abbiamo solo scalfito la superficie,
la sceneggiatura, il film scritto da Bruce Dickinson, Le nozze alchemiche, c'è tanto da dire.
Ma infatti questo libro è proprio un percorso iniziatico, ci sono
tantissimi elementi che potete usare, secondo me, giusto Franco?
Noi ti salutiamo tantissimo e ti aspettiamo quanto prima per soltanto la puntata 2, la puntata 3, non ci stanchi mai, anzi,
troppo gentili.
Anzi, e non grazie. Solo Crowley, allora buona serata, buon ritorno nella tua Torino, che è una città magica per eccellenza, e a presto, a prestissimo allora.
A prestissimo.
Ciao, grazie, Franco, grazie. Ciao. Ciao.
Grazie a tutti.
Una puntata che non finirei mai.
Infatti non finisce, deve continuare, perché appunto abbiamo buttato lì adesso un po' anche alla rinfusa alcune cose, ma c'è davvero tantissimo, e c'è un catalogo di aneddotica reale, e appunto come ci diceva Franco, alcune cose sono anche sostanzialmente leggende metropolitane che riguarda Crowley, che però ci permetterà di andare avanti per almeno altre due.
Quindi Crowley alla fine, insomma, è veramente di tutto, di più, è grande mago, maestro, occultista.
Tra l'altro, come poi trovate anche nel libro Le nozze chimiche di Aleister Crowley di Franco Pezzini, si scopre che lui credeva di essere anche la reincarnazione di Cagliostro, che è stato un grandissimo alchimista italiano, anche lui riconosciuto da alcuni come un grande mago, da altri come un truffatore, un ciarlatano. Insomma, una che figura, se la cavava.
Una figura controversa ne attira un'altra necessariamente.
Ma voi è simpatico Crowley? Vi attira?
A me enormemente. Se avessi un TARDIS probabilmente sarei già andato a dare un'occhiata nella Londra in cui lui è cresciuto ed è diventato quello che conosciamo.
Mentre intervistavamo Franco Pezzini, io vi devo svelare che qui in radio Maura ha le carte di Aleister Crowley,
i famosi tarocchi di Aleister Crowley, che sono carte meravigliose. Se siete appassionati di tarocchi e non le conoscete, prendetelo, perché è un mazzo veramente interessantissimo. Io non lo uso sempre perché sento proprio una forza incredibile emanare, no, ma non scherzo,
forse
però
un po' ingombrante,
anche un po', ecco, a volte un po' pesante per me, però è una scoperta, come una scoperta questo libro, e non vedo l'ora di tornare a parlare di Aleister Crowley, perché Aleister Crowley è la summa di un periodo che è straordinario e che ha poi ripercussioni, cioè è come un eco. Noi continuiamo a parlare di Crowley perché Crowley è sempre vivo, sempre qui con noi, e questo
è vivo
davvero,
è vivo sul serio, perché da quanto raccontava Franco ancora permangono nell'aria i suoi incantesimi
sempre.
E comunque dal punto di vista storico, culturale, dall'Inghilterra ha colonizzato i continenti e è sempre interessante.
E un aneddoto invece sciocchissimo, abbiamo scoperto che è girata per un po' la leggenda metropolitana che Barbara Bush fosse una figlia naturale, diciamo, di Aleister Crowley.
Come dire, QAnon non ha inventato niente, anzi, dilettanti, mettetevi in coda.
Quante ne sanno, ragazzi, quante ne sanno. Allora, noi vi rimandiamo senza dubbio alla prossima settimana, vi rimandiamo a un approfondimento tematico su Franco Pezzini e Aleister Crowley, tenendo presente che Franco Pezzini scrive di moltissimi argomenti che riguardano l'occulto, e per me è un po' il papà di Dracula.
Papà di Dracula, ora anche il papà di Crowley.
Sì, il nostro Van Helsing buono, come l'avevamo definito molto tempo fa, quando ci eravamo conosciuti per parlare di Dracula, del Dracula islandese, Valdemar Asmundsson e Bram Stoker, perché Van Helsing effettivamente non è proprio un personaggio dei più buoni, ma Franco invece è il nostro Van Helsing buono.
Ed è un maestro.
Un maestro della notte?
Un maestro dell'occulto? Un maestro dell'occulto. Infatti stasera ci ha dato tanti spunti. Noi abbiamo raccontato un uomo, abbiamo raccontato un periodo. Franco ci ha fatto vedere delle cose che, se usate bene, potrebbero anche aprirvi mondi interiori. Per cui
non perdete questo libro, anzi leggetelo e poi fateci le domande e magari trovate anche qualche formula segreta. E per Notte Horror questa sera la chiudiamo qui, ci aspetta lo swing a breve, ma vi regaliamo l'ultima canzone che è
I'm Around di John Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che ha tre canzoni ispirate ad Aleister Crowley,
perché Aleister Crowley non muore mai.